Va ora in onda Vivere la vita di tutti i giorni. Conduce in studio Gianni Andreoli.
Una buona giornata a tutti e benvenuti negli studi di Radio Blu e Tu. Io sono Gianni Andreoli, alla regia Jacopo Munerati, e per questa edizione della nostra rubrica Vivere la vita di tutti i giorni oggi tratteremo l'argomento della bioagricoltura, della cucina e del benessere alla persona. Con noi in studio oggi abbiamo l'onore di avere un esperto della materia, un polesano doc che si è cimentato nella sua vita non solo nell'agricoltura tradizionale e nel commercio, ma oggi si è inventato, perché non sapeva che cosa fare della sua pensione, una nuova attività, un'attività che si avvicina molto, diciamo, al benessere della persona, al benessere dell'alimentazione, ma soprattutto riscopre quel modo di fare agricoltura che tutti noi ci siamo dimenticati e che probabilmente risale un po' alle epoche del primo dopoguerra, diciamo, ancora da parte dei nostri, diciamo, nonni, ecco, se così vogliamo definirli. Pertanto un benvenuto in studio con noi a Renato Maggiolo.
Buongiorno a tutti voi.
Ciao Renato, allora oggi trattiamo questo bellissimo tema, parole molto forti: bioagricoltura, cucina, benessere, ok?
Allora, tre temi connessi tra di loro, ecco, sono inscindibili.
Inscindibili, mamma mia. Allora ti volevo chiedere innanzitutto, come si fa a voler bene alla nostra terra, visto che tu arrivi fin da bambino, diciamo, legato, diciamo, proprio a quello che è la tradizione della terra, delle culture, della campagna, perché mi sembra di capire vivi a Lusia, no?
Vivo a Lusia, sono nato a Lusia e sono sempre vissuto a Lusia.
La patria del nostro grande radicchio.
La patria di tante specie orticole.
Bene.
Ma la terra la si ama vivendola. Io dico che solo l'uomo che vive immerso nella terra che cambia ogni stagione sa assecondarla nel suo divenire fin quasi a farla essere ancor più naturale. La terra e l'uomo sono elementi inscindibili. La molla che mi ha fatto intraprendere questa nuova attività è stata proprio la meditazione di un passo della Bibbia, dove il Signore, proprio nel libro della Genesi, il Signore Dio piantò un giardino in Eden ad Oriente, e mi è venuto da pensare, in termini attuali, territorialità. Vi fece crescere ogni sorta di piante, biodiversità, belle alla vista, paesaggio agrario, e i cui frutti buoni da mangiare. Salute, alimentazione e piacere di mangiare, anche in questo buoni da mangiare. Poi il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino affinché lo coltivasse e lo custodisse. Molto spesso si pensa di voler bene alla terra perché parliamo della custodia del creato. No, Signore, prima di custodire bisogna coltivare, ce l'ha detto il Padre Eterno. E quindi la mia riflessione è stata: ma se noi coltiviamo secondo i principi della territorialità, della biodiversità, della bellezza del paesaggio agrario e della salubrità dei prodotti, non facciamo altro che rifare il giardino di Eden. Credo che questo sia il modo migliore per voler bene alla Madre Terra, fare quello che il Creatore della Terra ci ha detto di fare.
È una bellissima interpretazione e anche un bellissimo inizio di questa trasmissione, perché ci racconti proprio, sei un cantastorie Renato, sei stupendo nel raccontarci un pochino quello che ti ha spinto e ti ha portato verso questo nuovo inizio. E proprio da questo inizio che vorrei partire per lanciare uno dei pezzi, insomma, che in qualche maniera racconta un po' la storia della natura, nominando un grande della musica italiana, Adriano Celentano, con Il ragazzo della via Vulcano.
Grazie, mi piace, è una canzone.
Te la dedichiamo, Renato, al tuo sorriso.
Grazie.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico disse: qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così. Wow, wow. Passano gli anni, ma 8 sono lunghi. Però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa. Ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, patrame, cemento. Là dove c'era l'erba ora c'è una città. Quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? E non so perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba. Non lasciano l'erba. E no, e andiamo avanti così, chissà come si farà. Chissà.
Ed eccoci qua di nuovo in studio con Renato Maggiolo. Renato, carissimo, allora, la tua presentazione non ha parole, stupenda. Volevo adesso entrare nel vivo della materia e volevo chiederti innanzitutto: qual è la differenza tra l'agricoltura dei tempi passati, l'agricoltura intensiva oggi che viene fatta anche a livello ormai industrializzato, e la bioagricoltura?
L'agricoltura dei tempi passati, parliamo dell'agricoltura prima della chimica, o meglio prima che la chimica sovrastasse la natura. Era un'agricoltura fatta in maniera naturale, però con scarse conoscenze da parte dell'uomo. Poi è arrivata la chimica e sembrava che soltanto la chimica potesse risolvere i problemi. La chimica ha fatto dei disastri enormi, ha rovinato tutto quanto. In questo momento in cui si comincia a riprendere consapevolezza dei danni fatti e come poter fare anche per poterli recuperare, siamo fortunati perché abbiamo maturato tante altre conoscenze. Quindi vorrei dire che l'agricoltura, la bioagricoltura, l'agricoltura che bisognerebbe reintrodurre è quella che si rifà al passato, che ritorna al passato, ma con gli strumenti e le conoscenze del presente. Mio bisnonno e mio nonno erano bravissimi, ma io adesso, pur essendo meno bravo, ma so molte più cose di quello che sapevano loro. Ed è queste cose che devo mettere in pratica. E quindi un'agricoltura naturale con tutte le conoscenze, soprattutto di biologia, di microbiologia che adesso abbiamo, perché in questi anni non è stata soltanto la chimica che ha fatto progressi, ma un sacco di altre scienze. Dobbiamo in agricoltura imparare a utilizzare anche queste nuove scienze, e allora ci sarà un nuovo avvenire, ci sarà un nuovo modo di fare agricoltura, un'agricoltura che non rinega il passato dei miei nonni, ma lo completa e lo nobilita.
E in qualche maniera prende spunto dagli errori dell'industrializzazione, sì, e della chimica, che oggi sicuramente danno la possibilità di avere più consumo, no? Ma meno qualità.
Io sono un radicale, non vorrei prendere spunto, ma completamente cancellare, completamente dimenticare. E si parla di questa agricoltura moderna, diciamo, no? In quella che si è sviluppata dal dopoguerra fino agli anni, poco dopo gli anni 2000, quando si è cominciato a prendere consapevolezza dei danni, come quell'agricoltura che ha sfamato il mondo. In piccola parte è vero, soprattutto verso gli anni 60, ma dagli anni 60 in poi abbiamo soltanto prodotto tanto per buttare via altrettanto. Tutto quello che abbiamo prodotto in più è diventato scarto, non è stato mangiato ma è stato buttato nelle concimaie.
Ma senti, se uno ti chiedesse che cos'è la bioagricoltura per oggi per te?
La bioagricoltura è quella che parte dall'assunto che la terra è una madre che ha le mammelle sempre rigonfie per i figli che la sanno capire e non succhiano con avidità, convinti che quello che ci dà è quanto ci basta o comunque quanto dobbiamo farci bastare. E la terra, se viene rinaturalizzata, le mammelle le avrà sempre rigonfie.
Ma senti una cosa, stupenda, è una poesia, cioè ci stai raccontando della terra in una maniera divina, perché la dipingi quasi come un essere umano, perché
è la madre,
è il motore della vita.
È dai tempi di San Francesco che la terra viene chiamata madre, ma anche dei tempi più antichi in cui la terra è sempre stata pensata come madre, e quindi è il rapporto che devi avere con la terra, è il rapporto che hai con la madre, e tutto viene di conseguenza.
Senti, ogni frutto ha la sua stagionalità, no?
Sì.
E cosa ne pensi del fatto che oggi in qualsiasi stagione si forza la produzione di ortaggi, coste tecniche, come abbiamo detto prima, industrializzate o con l'importazione addirittura di prodotti che vengono da altri territori, da altri paesi extraeuropei, orientali o dalle Americhe Latine?
Basterebbe che il consumatore, per ritornare alla stagionalità dei prodotti, pensasse che la stagionalità non è tanto quanto il clima in cui cresce un prodotto, perché in qualche posto del mondo ogni giorno è primavera, ma stagionalità è quelle proprietà organolettiche, quegli ortaggi, quegli alimenti di cui il mio corpo ha bisogno per il clima in cui vivo. Per esempio, il radicchio ha una sostanza, una fitochemica in termini moderni, che sono i guaianolidi. I guaianolidi, come difendono il radicchio dal freddo, e difatti nell'inverno veneto, che è o bianco di neve o grigio di fango, l'unico colore vegetale che si vede è quello del radicchio. Significa che il radicchio, grazie a questa sostanza, ha le difese per difendersi dal freddo. È intuitivo che mangiando il radicchio durante l'inverno assumeremo quelle proprietà che ci difendono dal freddo. Il licopene difende il pomodoro e l'anguria dal caldo. E quindi se noi mangiamo pomodoro e anguria durante l'estate ci difendiamo dal caldo. Inutile difendersi dal freddo quando fa caldo, è stupido difendersi dal caldo quando fa freddo.
Purtroppo l'uomo ogni tanto ha sempre il desiderio, no, di voler violentare la natura, cercando di portare nei diversi territori in cui le stagioni hanno un suo, diciamo, temporalità, un qualcosa di diverso per in qualche maniera soddisfare, no, una voglia, un bisogno. È un peccato perché questo poi alla fine, come dici ben tu, è inutile, non serve a niente, perché non è che guadagniamo in salute o in benessere, ma andiamo solamente a storpiare l'evoluzione della natura.
Ma ti dirò ancora di più. In questo momento vediamo le bambine di 12 anni che vogliono fare l'amore e le signore di 60 che vogliono fare i figli. La conseguenza della destagionalizzazione del consumo delle verdure si è trasformata in destagionalizzazione della vita.
È incredibile, ma è vero. E a tal proposito facciamo un altro break e poi ritorniamo in studio con Renato e lanciamo con noi Dio è morto dei Nomadi.
Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già dentro, le notti che dal vino son bagnate, dentro le stanze da pastiglie trasformate, dentro le nuvole di fumo, nel mondo essere contro o di ingoiare la nostra stanca civiltà. È un Dio che è morto ai bordi delle strade, Dio è morto nelle auto presarate, Dio è morto nei miti dell'estate, Dio è morto. Mi han detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, nei miti eterni della patria e dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura, una politica che è solo far carriera, il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione. Campi di sterminio, Dio è morto, coi miti della razza, Dio è morto, con gli odi di partito, Dio è morto. Io penso che questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo, una speranza appena nata, che ha già in mano a una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore è per tre giorni e poi insorge in ciò che noi crediamo, Dio è risorto in ciò che noi vogliamo, Dio è risorto nel mondo che faremo, Dio è risorto, Dio è risorto.
Eccoci ritornati qua. Renato, riprendiamo da dove ci siamo fermati. Uno slogan per questa trasmissione. In qualche tua audizione, io quando ti ho conosciuto, ho sentito la parola non più il contadino in città, ma la città in campagna. Spiegaci un po' questa filosofia.
Difatti noi con il nostro orto vendiamo solo in azienda, anche se pur molto spesso invitati a partecipare a manifestazioni, a mostre, alle vendite con le bancarelle in città, proprio mi giustifico dicendo che non andiamo noi in città, perché il contadino non deve più andare in città, è il cittadino che deve venire in campagna, perché il cittadino deve di nuovo entrare in contatto non solo con un prodotto sano, che il contadino potrebbe portarglielo in città, ma deve entrare in contatto con madre terra, deve capire dove cresce il prodotto, com'è la pianta. Allora ritornerà anche a capire la stagionalità e del perché della stagionalità dei prodotti che deve mangiare. È il cittadino che deve ritornare a madre terra, alla campagna. Un altro slogan che dico spesso, ovviamente forzando la realtà, è che la campagna è il prologo del Giardino di Eden, mentre la città è il prologo di Babele.
Stupenda, stupenda. Questa definizione traccia proprio l'origine. L'origine da dove proveniamo, da cosa abbiamo fatto dopo e da cosa stiamo ritornando a fare per cercare di riscoprire un po' i nostri anche valori, perché in campagna si riscoprono anche alcuni valori che in città si dimenticano. Senti, l'alimentazione è un argomento oggi molto caldo, no? Si sente sempre parlare di diete, si sente sempre parlare di cosa fa bene e di cosa fa male. Io ero curioso un po' di capire che cosa coltivi nel tuo orto.
Tutti gli ortaggi che il territorio ci permette di coltivare. Perché negli ortaggi ci sono tutte le vitamine e tutti i sali minerali di cui il nostro corpo ha bisogno. Ma nei legumi, che pur coltiviamo anche, ci sono anche tutte le proteine. Non sono sufficienti, dobbiamo integrarle con un po' di cereali. Non li coltiviamo noi, ma siamo in rete con un'altra azienda del territorio che coltiva cereali in maniera biologica, per cui tra queste due aziende nel nostro agriturismo possiamo servire tutte quante le componenti necessarie al mantenimento sano di una persona. Nel nostro agriturismo niente di origine animale, tutti i vegetali di coltivazione biologica, ma soprattutto, se volete una scelta radicale, ma la vogliamo fare, niente che sia passato per l'industria. L'industria, a mio avviso, per le conoscenze che ho dell'industria, sono anche di tanti anni, l'industria decima la qualità di un prodotto e ne decuplica i prezzi. Perché il cibo che voi comperate dentro una scatoletta, dentro una bottiglia, ha il valore del 10% di quello che il consumatore paga. Tutto il resto è etichetta, scatola, trasporti, commissioni, lavoro dei commessi dei supermercati.
Tasse.
Tasse che ce ne vanno, ad ogni giro sono tasse, tutto quanto il resto. E quindi perché andare? E inoltre un prodotto che viene decimato nelle qualità perché le macchine che lavorano in maniera industriale rovinano il prodotto, lo macinano, per poterlo conservare bisogna metterci dei conservanti, ovviamente chimici, e quindi anche la salute ne risente. Mentre mangiare un prodotto fresco, appena colto dal campo, non c'è nessun conservante, non c'è nessun'altra spesa. Quindi ritornare. Quel tempo che può essere impiegato nell'andare in campagna piuttosto che nel comodo supermercato viene di gran lunga ripagato, non solo in termini salutari, ma anche in termini economici.
Una cosa che ricordo sempre molto volentieri, nel nostro primo incontro, tu mi parlasti di fitodepurazione, mi parlasti anche della benedetta rosa canina, che scaccia gli afidi. Ma dacci un cenno ai nostri radioascoltatori di queste tue teorie, che oggi invece sono la pratica nel tuo orto.
Sì. Perché siamo partiti dall'impostazione di non voler curare, ma di prevenire. Quindi non far ammalare per poi curare, ma non far ammalare. E quindi abbiamo dotato tante tecniche. Per esempio, nella rinaturalizzazione, nei nostri 2 ettari di orto abbiamo piantato più di 600 piante, arbusti e alberelli di 47 varietà, ogni varietà studiata o per essere ricettacolo di qualche specie di insetto, che poi quando ci sono tutti si tengono in equilibrio tra di loro, ma altre varietà le abbiamo piantate affinché alcune specie di insetto se ne nutrano delle loro foglie e così ci lasciano in pace le nostre produzioni, perché appunto, citando il tuo esempio, la rosa canina piace molto gli afidi, non è che li schiaccia, li attira, perché le foglie della rosa canina piacciono gli afidi e quindi si mangiano quelle e ci lasciano in pace il pomodoro e zucchini. Se ci pensi bene, costa molto meno mantenere gli insetti che ucciderli. L'acqua è molto importante in un orto, chiunque abbia un pezzettino di orto sa l'importanza dell'acqua. Ci vuole un'acqua che sia appropriata, quindi noi utilizziamo l'acqua dell'Adige. L'acqua dell'Adige è abbastanza pulita, ma non del tutto. Allora, prima di irrigare le nostre piante esclusivamente a goccia, mai bagnare le foglie, la mettiamo in un bacino di fitto di produzione, in questo laghetto di 600 metri, dove ci sono state messe a dimora una decina di varietà di canne palustri, con il compito di assorbire nella loro crescita gli inquinanti che c'è nell'acqua. Poi noi ripeschiamo l'acqua per irrigare ed è un'acqua, non dico completamente pulita, ma almeno meno inquinata.
Ecco, da qui dovremmo prendere ispirazione tutti quanti, perché oggi noi siamo abituati sempre a prendere i farmaci, no? E invece il nostro corpo, e soprattutto oggi abbiamo l'esempio di Renato, la nostra terra, ha le medicine naturali con le quali curarsi. Pertanto la natura è talmente perfetta che a ogni aggressione risponde in qualche modo e cerca di difendere in qualche maniera la sua dignità e la sua vita e i suoi prodotti. Pertanto grazie Renato di questa veramente è un comandamento che tutti dovremmo cercare di prendere alla lettera, e speriamo che i giovani, soprattutto, che sono il futuro della nostra società, si spingano sempre di più verso questo pensiero. E un'ultima cosa prima di lanciare il prossimo brano musicale e di ritornare insieme successivamente nella nostra trasmissione, volevo chiederti: i prodotti del tuo orto dove vanno a finire, Renato?
I prodotti del mio orto escono dalla nostra azienda o sulla sporta o sulla pancia del consumatore, nel senso che tutti i nostri ortaggi, che sono prodotti in 4 ettari, perché oltre ai 2 ettari iniziali adesso abbiamo preso altri 2 ettari di terreno in affitto, purificati anche quelli e certificati biologici anche quelli, tutti i nostri ortaggi o il consumatore viene fino in azienda e se li prende, può anche andarseli a raccogliere nel campo se ne è capace, oppure se li prende allo spaccio dove mio fratello ogni mattina tiene ben rifornito di ortaggi freschi e se li porta via, oppure vengono usati nel nostro agriturismo, e perché il nostro l'80% di quel che noi diamo da mangiare è composto dai nostri ortaggi. Noi non compriamo niente, quello che si mangia nel nostro agriturismo è da noi prodotto.
Bene, e allora proprio sulla scia di quanto mi stai dicendo e nella consapevolezza che anche un prodotto degli orti, che sono i fiori, sono diventati oggi di moda, molto edibili, no? Si mangiano, lanciamo un pezzo di Sergio Endrigo che si chiama Ci vuole un fiore.
Le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore. Per far la terra ci vuole un fiore, per fare tutto ci vuole un fiore.
Per fare un fiore ci vuole un ramo, per fare il ramo ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il bosco, per fare
Su Radio Blu e Tu, vivere la vita di tutti i giorni. Con Gianni Andreoli.
Ed eccoci ancora qui, insieme a Renato, oggi a parlare di bioagricoltura, di cucina, di benessere. Adesso passerei dalla bioagricoltura, che abbiamo approfondito in maniera molto attenta con te, Renato, e vorrei toccare di più quella cosa che hai detto prima, la cucina, che la cucina è vista come oggi una passione, un'arte, e viene vista come un'importanza unica, perché quello che cuciniamo e che mangiamo oggi si traduce in quello che siamo, no? Pertanto mi veniva spontaneo, insomma, chiederti un po' qualcosa del tuo agriturismo. So che si chiama il profumo della freschezza.
Sì, il profumo della freschezza, per sottolineare due aspetti. Il profumo, che è molto importante. Non c'è solo il profumo che le signore si danno, quello chimico di solito, ma il profumo della natura, il profumo della terra, il profumo di tutti i prodotti della terra. Ogni ortaggio ha in sé un profumo che è caratteristico, per non contare poi che nell'orto didattico abbiamo anche una aiuola di 250 metri con 60 varietà di erbe aromatiche. Ove è necessario anche imparare a usare di nuovo l'olfatto, e quindi preghiamo di venire a visitare il nostro orto, perché camminando, passeggiando e ammirando il nostro orto, non è soltanto un produttore, il nostro orto, di cibo sano e genuino, ma produce anche aromaterapia, cromoterapia, wellness, rilassamento. Quindi è importante il nostro orto. La cucina è altrettanto importante. Una battuta che ogni tanto faccio è: chi è malato vada in farmacia, ma chi vuole continuare a vivere sano venga all'orto didattico, sia a comprare quei prodotti che sono sani, ma anche, quando può, a mangiare nel nostro ristorante, perché la nostra cucina sì è attenta ai sapori, è attenta alla presentazione, ma è attenta soprattutto alla salute. Tutto quanto quello che facciamo in cucina è fatto sotto le indicazioni e la guida di un medico nutrizionista. Credo di essere uno dei pochi ristoranti in Italia che ha il medico nutrizionista consulente, sia per avere tutti quanti gli amminoacidi essenziali, le vitamine, eccetera, ma soprattutto perché tutto quanto quello che mangiamo, nella modalità in cui lo facciamo, possa arricchire e non impoverire la nostra salute. Per esempio, nella nostra cucina non si fanno mai soffritti, non si mangia mai niente di fritto. Tutto quanto è fatto affinché sia salutare. È importante la salute. E la salute viene mangiando sano.
Ma mi sembra di capire anche che non scartate nulla del prodotto, della materia prima, diciamo. Inizia un ciclo che esce dal terreno, se ne va verso la cucina, e poi dalla cucina esce pochissimo scarto, se non che quasi zero.
A dirti il vero, questo è un tentativo che stiamo facendo. Ci eravamo posti all'inizio del 2019 come obiettivo finale del 2019 carriola vuota, che è la carriola dove buttiamo gli scarti che poi comunque portiamo in campagna per fare compost, neanche lo stesso va buttato via. Ma era proprio vedere come utilizzare come cibo tutto quanto quello che Madre Terra produce. Ci siamo arrivati, e molto bene anche. Non siamo ancora arrivati alla completezza, ma stiamo utilizzando tante cose che prima buttavamo via, come per esempio il torsolo del cavolfiore o del broccolo, in cui è molto importante, e quello siamo riusciti a utilizzarlo completamente. Utilizziamo completamente le foglie del cavolfiore e anche quella costa che di solito è dura, che mantiene il cavolfiore, siamo riusciti a utilizzarla tutta quanta. Che poi ci voglia più manodopera di quello che risparmi è altrettanto vero, però è una dimostrazione, uno studio che stiamo facendo anche per poi insegnarlo alle nostre consumatrici e alle signore che vengono a fare spesa, come fare a non buttare via niente, che a casa con un po' di tempo si può utilizzare e fare tutto quanto. Ora, se i dipendenti dell'orto didattico giustamente a fine mese bisogna pagarlo, una a casa rinuncia a guardare una telenovela e sai quante cose può fare in quel tempo utilizzando quello che adesso sono gli scarti delle verdure.
Soprattutto anche perché mi sembra di capire che poi voi ogni tanto promuovete dei corsi, no, su questi temi, anche a chi ha la passione per la cucina o di imparare ricette nuove, ma soprattutto di utilizzare la materia prima al massimo di quello che si può utilizzare.
Ah, sì. Ogni lunedì sera noi facciamo i corsi di cucina vegana, in cui ovviamente il consumatore impara come a fare una cucina che sia nutrizionalmente completa, anche senza utilizzare proteine di origine animale, come possa essere al massimo salutista e da quest'anno, proprio perché ci siamo posti questo obiettivo, come poter utilizzare tutte quante le parti dell'ortaggio.
Ma soprattutto qui voglio spendere una parola io nei tuoi confronti, perché io che ho avuto la possibilità di venire a gustare le tue prelibatezze una sera qualche tempo fa, è un vegano che è molto lontano dalla pubblicità che oggi i media fanno. Oggi vediamo delle cose molto industrializzate con scritto vegan o bio, e invece da te si mangiano le tue verdure, si mangiano cotte in mille modi, composte in mille modi, ma alla fine sono sempre le verdure, pertanto senza il prodotto animale. Pertanto questo è il vero vegano ed è anche quello che poi tutto sommato oggi possiamo dire che non fa male, ma arricchisce il nostro in qualche maniera organismo senza danneggiarlo invece con prodotti o insaporitori chimici che possano invece essere uguali del pisello o di altre cose che dicono di mettere dentro alcuni prodotti che oggi io vedo. Soprattutto ho avuto un'esperienza anche negli Stati Uniti, quando vado là, vado nei supermercati, oggi il vegano c'è scritto in grande dappertutto. Vai a prendere, sono tutte scatolette impacchettate e ci sono le cose che tendono ad assomigliare al sapore delle cose di carne, ad esempio la salsiccia, che ha lo stesso gusto della salsiccia di maiale. Impossibile. Io ritengo che non sia possibile arrivare a queste cose se non
assolutamente non
prodotti chimici. Ecco.
Al di là della chimica, ne abbiamo parlato già prima di quanto fa male, sia che tu inscatoli un pezzo di carne o che tu inscatoli un cavolfiore, le cose non cambiano molto quando sono passate per l'industria. Ma anche così, diciamo in termini ideologici, per noi non facciamo niente che possa richiamare quello che è la cucina onnivora. Cioè per noi un prodotto nuovo fatto composto esclusivamente da vegetali che mi richiami nella forma, nel nome o nel sapore quello che abbiamo lasciato, sarebbe come chiamare il marito con il nome del moroso vecchio.
Grande Renato. Senti, prima di arrivare alla parte conclusiva della nostra trasmissione, volevo rivolgerti le ultime due domande. Oggi abbiamo detto benessere, tocchiamo l'ultima parte di questa trasmissione. Come il tuo orto e come la filosofia che tu ci hai trasportato oggi qui a tutti noi radioascoltatori può aiutare in ambito sociale il disabile, l'anziano, il giovane e soprattutto, visto che ti rivolgo questa domanda, aggiungerei anche nel concetto che oggi si parla sempre di stress alla persona, come possiamo combattere attraverso un'azione dedicata e proprio nell'orto, nella campagna, nel modo di approcciarsi verso la natura, questi mali sociali che in qualche maniera hanno necessità di trovare anche loro in qualche modo un aiuto e un sostegno. So che hai fatto molte iniziative in merito a ciò e mi piacerebbe che ce ne raccontassi qualcuna.
Facciamo molta fattoria didattica rivolta ai bambini, rivolta ai disabili e ultimamente con buon successo rivolta anche agli anziani delle case di riposo. Perché queste cose facciano bene? Non te lo so mica dire, sai. Ti posso dire l'esperienza che ho, che mi dicono le educatrici, soprattutto dei gruppi di disabili, in cui c'è qualcuno anche molto spesso irrequieto, che fatica, per cui ha un...
Iperattivo.
Iperattivo, ecco. Ecco, quando viene nell'orto, due minuti dopo che è entrato nell'orto, si calma. e l'educatrice comincia a respirare, finalmente è in pace, non devi più stare lì dietro. E quindi me lo riporta anche diverse volte, perché in quel momento lì è calmo.
Pertanto fate dei laboratori ludico-pratici?
Sì, facciamo dei laboratori, facciamo tante cose, sì, questo è vero, e quindi noi cerchiamo di impegnare, ma quello è un qualcosa che ci mettiamo noi. Ma è quando proprio arrivi nell'orto che la gente si sente rilassata, e questo me lo dicono in tanti, che bene che si sta qua.
Beh, sai, il silenzio, l'atmosfera, la luce e il buio, le stelle e la luna, con, come hai detto tu, l'olfatto, portano a un rilassamento anche della nostra mente e a staccare veramente la spina da tutte quelle che sono le routine di ogni giorno.
Beh, entri in contatto con la natura, e la natura è questa, non è quella che abbiamo costruito noi. Sei tu che ti adegui alla natura. Se ti immergi nella natura, anche tu che sei in natura, ti senti di far parte, e quindi assumi i ritmi naturali.
Pertanto mi sembra di capire che fate anche discipline un po' orientali, dedicate anche alla salute della persona, pertanto tipo la ginnastica dolce all'aperto, o il
Pilates all'aperto. Facciamo tante di queste attività, che sono attività che si possono fare, che si fanno molto spesso in palestra o in altri posti, quando è possibile, che la stagione lo permette, fatti in mezzo all'orto. Mi dicono chi li fa, che è una sensazione di gran lunga più piacevole. E anche lo yoga, per esempio, lo yoga viene molto meglio fatto in mezzo al frutteto che non fatto in palestra.
Stupendo.
Per quanto riguarda i giovani, ti dirò che è importante che i giovani vengano nella campagna, vengano a vedere, vengano a immergersi. È superfluo, inutile andare a manifestare al seguito di Greta nelle piazze, buona cosa anche quella, ma se poi non cambiano i loro comportamenti. Non è il comportamento di Trump o dei grandi della terra che deve cambiare, anche il loro ovviamente, ma il cambiamento inizia da ognuno di noi, dal nostro rapporto con Madre Terra, dal nostro rapporto con quello che consumiamo. Lì può derivare il benessere o il malessere del pianeta.
Ma a livello di metafora ci riallacciamo all'inizio, quando hai detto che Madre Terra sono delle mammelle ricche di rigonfie di latte, no? Come quando nasce un bambino e si attacca subito alla mammella. Ecco, dobbiamo ritornare a queste mammelle che è Madre Terra, e cercare, nel rispetto che abbiamo verso di lei, di trovare la nostra salute psicofisica, il nostro benessere e la nostra alimentazione. Guarda Renato, è stata una puntata stupenda e io ti ringrazio di essere stato qui con noi, perché è stato meraviglioso sentire dall'inizio alla fine il contatto che tu hai non solo con la natura, ma quello che stai facendo per tutti quanti noi, nonostante la tua veneranda età ormai, che non li dimostri, che non li dimostri. Vorrei concludere questa trasmissione lasciandoti un ultimo atto, ok, che non è una domanda, ma lasciandoti fare un appello a tutti i nostri radioascoltatori e ringraziandoti ancora per il tuo intervento oggi qui con noi.
Quando potete, signori, andate in campagna, qualsiasi campagna. Di orto didattico siamo probabilmente un po' la punta dell'iceberg, ma ce ne sono molte. Ma visto che qua ci sono, vi invito a venire all'orto didattico a Lusia, in via Provvidenza 664. Potete venire nel terreno, potete venire all'agriturismo, potete venire a fare qualsiasi cosa. Nell'orto didattico non ci sono cancelli, è sempre tutto aperto. Se volete prendere un appuntamento o se volete capire, visitate il nostro sito www.ilprofumodellafreschezza.it, oppure potete anche telefonarci 0425 60 75 49. Ripeto, 60 75 49. Arrivederci all'orto didattico.
Grazie Renato, grazie a Jacopo Munerati alla regia con noi. Vivere la vita di tutti i giorni vi saluta, spera di essere stato di aiuto a tutti quanti i radioascoltatori. Concludiamo la nostra trasmissione con un bellissimo pezzo di Nicolò Fabi, Il giardiniere.
Tu mi sei già l'altro il giardiniere.
Avete ascoltato Vivere la vita di tutti i giorni, un programma di Radio Blu e Tu condotto in studio da Gianni Andreoli.